La terza forma di regolazione riguarda gli interventi esplicitamente diretti alla popolazione immigrata. Quindi, nell'ottica di agevolare l'inserimento lavorativo, ad esempio, in molti paesi viene prevista una formazione linguistica dedicata, oppure specifiche forme di mediazione tra domanda e offerta di lavoro che ne facilitino l'incontro, tenendo conto delle potenziali difficoltà di tipo linguistico o di tipo culturale degli stranieri ad accedervi. La quarta forma di regolazione è quella che interviene per limitare la discriminazione degli immigrati sul mercato del lavoro. In alcuni paesi anglosassoni le politiche pubbliche si sono orientate nella direzione delle discriminazioni positive, affirmative actions. Si tratta di misure che sono volte a dare una preferenza di accesso ai servizi alle minoranze classificate svantaggiate, proprio al fine di rimediare a queste condizioni discriminatorie che ne possono limitare la partecipazione sociale ed economica. E allora, appunto, vediamo ad esempio l'istruzione. Abbiamo osservato allora tutte queste questioni all'interno del mercato del lavoro, poi passiamo al comparto dell'istruzione. L'istruzione quindi è il secondo pilastro fondamentale per l'integrazione e essa emerge con l'evoluzione del ciclo migratorio e la crescita di nuove generazioni che sono figlie dell'immigrazione. L'aspetto fondamentale della regolazione al quale dobbiamo prestare attenzione riguarda il fatto che l'accesso al sistema scolastico nel suo complesso sia assicurato a prescindere dalla nazionalità e dall'origine etnica. In linea generale, i sistemi universalistici, ad esempio la scuola finlandese, presentano una bassa differenziazione dei percorsi e un lungo ciclo primario in cui tutti gli studenti, di qualunque estrazione e origine, condividono gli stessi spazi educativi. Al contrario, i sistemi selettivi, come quello tedesco e quello olandese, hanno una precoce differenziazione dei percorsi in base alle competenze e al profilo professionale, creando in questo modo una discriminazione che colpisce anche gli alunni di origine immigrata. Un altro strumento di regolazione dell'accesso alla scuola è la cosiddetta zonizzazione scolastica, cioè la definizione dei bacini d'utenza degli istituti scolastici. Negli ultimi anni l'introduzione dei principi della libertà di scelta della scuola ha prodotto in molte città il cosiddetto white fly, cioè la fuga della maggioranza bianca dei residenti, quindi di più antica data, da queste scuole dove si concentrano le minoranze etniche. E anche le politiche di zonizzazione hanno finito per incentivare la segregazione, nella misura in cui i distretti scolastici ricalcano la concentrazione abitativa delle minoranze. Terzo, passando alle politiche direttamente dedicate, gli alunni immigrati sono oggetto di specifici accompagnamenti di tipo linguistico-culturale per ridurre gli eventuali divari di partenza, potenzialmente con tre modelli organizzativi diversi. Primo, l'accompagnamento in classe durante le ore di lezione, l'accompagnamento fuori dalla classe in orario extrascolastico, l'accompagnamento fuori dalla classe in orario scolastico. Poi, accanto a normative contro la discriminazione all'interno delle strutture scolastiche, anche nelle politiche educative possono esistere politiche di discriminazione positiva. Negli Stati Uniti le affirmative action sono nate proprio nel tentare di garantire un reclutamento delle minoranze nel sistema universitario. Il terzo pilastro importante è rappresentato dalla regolazione dell'accesso alla casa da parte degli immigrati stranieri, e le normative si distinguono in maniera importante fra la predisposizione di interventi abitativi specifici per gli immigrati oppure il loro eventuale inserimento dentro politiche rivolte a beneficiari in senso ampio. Fra gli interventi mirati rientrano le strutture di prima accoglienza e la predisposizione di alloggi temporanei, che sono tutte misure dirette pensate in genere per i singoli maschi adulti. L'accesso paritario all'edilizia residenziale pubblica e a forme di sostegno della domanda di abitazioni è lo strumento principale di politica indiretta che si concretizza soprattutto con la progressiva familizzazione del processo migratorio, quindi di ricongiungimenti, matrimoni e le nascite e così via. Accanto a questo tipo di politiche pensate per la prima accoglienza, che sono le principali, si possono aggiungere misure volte a favorire una migliore integrazione degli stranieri a partire dai servizi di mediazione culturale condominiale, ossia nei casi in cui la presenza straniera possa essere vissuta in maniera problematica da parte dei condomini. Quindi, sotto il profilo delle norme antidiscriminazione, le amministrazioni pubbliche sviluppano interventi proattivi e di intermediazione, per esempio istituendo delle agenzie per la casa che si fanno garanti presso i proprietari per il pagamento degli affitti da parte delle famiglie straniere. Vediamo ora quali sono i modelli di policy e che evoluzione hanno avuto nel tempo. I modelli di policy tradizionale. L'insieme degli strumenti di cui abbiamo parlato fino ad ora è stato impiegato in molti paesi seguendo delle logiche di fondo diverse rispetto al ruolo che veniva attribuito agli immigrati stranieri in una società. Pertanto, la letteratura si è occupata del tema delle politiche degli immigrati e ha individuato nel tempo tre diversi modelli di inclusione, a cui possiamo aggiungere un quarto modello. I tre principali modelli sono temporaneo, assimilativo, pluralista o multiculturale, e possiamo analizzare questi modelli a partire dai criteri che li ispirano, così come dalle linee che guidano la regolazione dei vari tipi di politiche sociali. Allora, il primo è il modello di immigrazione temporanea. Questo modello si basava sull'idea che il fenomeno migratorio fosse contingente e quindi non necessariamente si protraesse nel tempo. Quindi nasce dall'esigenza di forza lavoro che non viene completamente soddisfatta dai cittadini del paese di destinazione. L'aspettativa però è quella che questi lavoratori immigrati arrivano e a conclusione dello svolgimento del lavoro rientrano nei paesi di origine dopo un periodo più o meno lungo di permanenza all'estero. Dentro il quadro di questo modello, le politiche per gli immigrati assumono un ruolo ben preciso nel favorire l'accoglienza e l'inserimento. L'intervento pubblico nel campo dell'insegnamento della lingua e dell'inserimento scolastico è limitato e offre agli adulti le basi per comunicare nel paese di accoglienza. Non vengono sviluppate politiche di integrazione scolastica per le seconde generazioni. Il sostegno abitativo è ridotto ad assicurare delle condizioni minime di vivibilità e a favorire la concentrazione degli immigrati in alcune aree urbane. Le politiche per il mercato del lavoro sono orientate fondamentalmente ai bisogni delle imprese e quindi con relative politiche di concessione dei permessi di soggiorno. Dall'altro, prevedono politiche antidiscriminatorie che evitino la competizione a ribasso con i lavoratori locali. E dentro questo modello il ruolo delle associazioni di e per gli immigrati tende a essere limitato tende a essere in generale limitato. Il modello assimilativo si pone non il problema del periodo temporale e della durata del fenomeno migratorio, ma piuttosto quello di assicurare che gli immigrati possano omologarsi rapidamente anche dal punto di vista culturale ai tratti caratteristici della società ospitante, quindi in un'ottica di integrazione paritaria. Quindi le politiche sociali in questo caso sono fortemente centrate attorno all'apprendimento della lingua e al funzionamento della scuola, che deve favorire la socializzazione delle seconde generazioni. Le politiche sociali sono anche orientate all'offerta di condizioni abitative accettabili, così come ad un uguale trattamento nel mercato del lavoro. D'altro canto, tendono a non svilupparsi in quanto politiche per gli immigrati se l'obiettivo è l'assimilazione. Si evitano o si limitano gli interventi mirati proprio perché si vuole evitare il formarsi e il rafforzarsi di diversità etnico-culturali. In questo modello non viene previsto un ruolo per le associazioni di e per i migrati perché non si riconosce una rilevanza alla specificità culturale degli stranieri. In altre parole, è un modello che punta alla totale assimilazione nella società di arrivo e quindi all'eliminazione di tutte le diversità culturali e strutturali degli stranieri, quindi non riconosce rilevanza alla specificità culturale degli stranieri e si muove in questa logica, quindi non favorisce sicuramente anche nel campo associativo le associazioni tra immigrati che condividono appunto questo background culturale. Il modello pluralista multiculturale punta all'integrazione paritaria, però parte dall'assunto che l'inserimento degli immigrati deve avvenire tenendo conto e accettando le differenze culturali. Quindi in questo caso le politiche educative favoriscono l'apprendimento della lingua e delle norme culturali del paese d'arrivo, ma anche il mantenimento della lingua e delle tradizioni del paese di origine. Le altre politiche riconoscono la possibilità di discriminazione nei confronti degli immigrati e quindi sviluppano tutta una serie di interventi che cercano di tutelare gli stranieri in quanto tali, investendo sia in affirmative action sia in misure specifiche, ad esempio di mediazione, da quelle nel mercato del lavoro a quelle per l'accesso all'abitazione. In questo modello è centrale il ruolo delle associazioni di immigrati e per gli immigrati. Accanto a questi tre modelli è possibile individuare un quarto modello, definibile come modello implicito, come lo ha definito Ambrosini, o modello di non policy. Questo modello è tipico di quei paesi che solo recentemente hanno visto svilupparsi i flussi di immigrazione e che quindi hanno avuto difficoltà a elaborare una coerente concezione di fondo in merito al ruolo degli immigrati, adottando quindi un modello più reattivo alla loro presenza piuttosto che un modello proattivo. Quindi l'incertezza riguardo alla posizione da tenere nei confronti degli immigrati ha comportato l'adozione di un modello caratterizzato da elementi che appaiono non congruenti tra loro. I migranti sono considerati di passaggio, come nel modello temporaneo, in presenza però di politiche che non rendono particolarmente complesso il ricongiungimento familiare. Quindi si adotta un'ottica più multiculturale in vari tipi di politiche, senza però, come dire, investire risorse sufficienti a dare effettivo senso e attuazione alla tutela delle specificità e delle difficoltà di integrazione dei migranti. Quindi c'è scarsa congruenza e scarsa chiarezza degli obiettivi, accompagnato anche a un investimento di risorse limitato per misure specifiche di integrazione. Quindi questo è un modello in cui da un lato ci sono degli obiettivi ambiziosi di integrazione, perché visti in un'ottica pluralista e multiculturale, affiancate da pratiche molto limitate e carenti. E quindi in questo modello le politiche prevedono un ruolo delle associazioni degli immigrati e per gli immigrati. Ora vediamo come si sono evoluti questi modelli nel corso del tempo. Diciamo che questi modelli sono quelli che hanno interpretato le scelte compiute da molti paesi occidentali nel periodo compreso tra il secondo dopoguerra e gli anni 90. Il modello temporaneo è stato l'approccio prevalente sviluppato nella maggioranza dei paesi di immigrazione fino agli anni 70 e poi ha continuato anche a influenzare gli approcci della Germania anche nei decenni successivi, perlomeno fino agli anni 90. Nel corso, diciamo, questo modello temporaneo entra in crisi per ragioni di natura sociodemografica, tant'è che nel corso degli ultimi decenni nei paesi dell'Europa occidentale l'immigrazione è continuata ad aumentare ed è diventata sempre più un fenomeno che ha coinvolto famiglie e seconde generazioni e quindi sempre meno si è configurata come un movimento composto da soli lavoratori adulti, prevalentemente maschi. Quindi le politiche di incentivo al ritorno degli immigrati nei paesi di origine non hanno in genere funzionato e quindi la presenza di famiglie immigrate è diventata un fenomeno strutturale con il quale anche il modello temporaneo ha dovuto fare i conti. E quindi l'idea del lavoratore ospite che torna nel paese d'origine non ha retto, anche dove le politiche hanno continuato a funzionare in accordo a questa immagine delle migrazioni. Quindi il modello temporaneo si è trovato impossibilitato ad affrontare in maniera efficiente ed efficace un fenomeno migratorio che si configurava e si configura in maniera molto diversa da quanto era stato immaginato. Quindi ci sono spinte verso la conversione di questo modello temporaneo in altre direzioni, determinate dalla necessità di evitare di proporre continuamente risposte inadeguate rispetto alle domande sociali. E quindi, di fronte a questi cambiamenti, i paesi di più vecchia immigrazione, quali la Francia, la Gran Bretagna e i Paesi Bassi, hanno risposto scegliendo il modello assimilativo oppure il modello pluralista multiculturale, mentre quelli di nuova immigrazione come l'Italia e la Spagna hanno adottato il modello implicito di non policy. Nella sostanza, il dibattito sull'integrazione degli immigrati nei diversi paesi europei durante gli anni 80 e 90 si è centrato attorno al dilemma assimilazione versus riconoscimento delle differenze. Già dalla fine degli anni 90 però risultava chiaro che ulteriori cambiamenti stavano avvenendo. Quindi, pur rimanendo centrale la distinzione tra questi due differenti tipi di modelli, alcuni fattori contribuivano a far cambiare nuovamente gli approcci adottati. Particolarmente a partire dal nuovo secolo emergono quattro elementi che contribuiscono a ridurre le differenze tra i modelli. Primo, le conseguenze sociopolitiche degli attentati terroristici iniziati a settembre 2001 negli Stati Uniti. Secondo, alcune difficoltà in termini di risultati delle politiche pluraliste e multiculturali. Terzo, il rafforzamento del ruolo e la diffusione di politiche locali accanto a quelle nazionali. E quarto, il ruolo dell'Unione Europea rispetto alle politiche migratorie. I primi due elementi creano problemi all'impiego del modello pluralista multiculturale, così come era stato sviluppato in passato. I secondi due modelli spingono verso una convergenza delle politiche adottate nei vari paesi. Vediamo allora, il primo elemento che ha messo, diciamo, in discussione le politiche migratorie e particolarmente quelle pluraliste e multiculturali è la conseguenza delle preoccupazioni e delle reazioni agli attentati dell'11 settembre 2001 negli Stati Uniti, e così come agli altri attentati che si sono poi susseguiti in Europa a opera di organizzazioni e individui legati al fondamentalismo islamico. Quindi sono aumentate le pressioni da parte di ampie fasce dell'opinione pubblica e molti partiti politici per tornare a modelli di integrazione basati sulla conformità e sull'adesione da parte degli immigrati ai valori e alle istituzioni delle comunità ospitanti. Il secondo elemento riguarda i limiti che anche l'approccio pluralista multiculturale ha incontrato in fase di applicazione. Ci sono tutta una serie di effetti negativi inattesi che si è verificata, mettendo così, diciamo, in discussione gli obiettivi di integrazione che il modello si era prefissato. Questi effetti sono di varia natura e in particolare gioca un ruolo di primo piano il ruolo di, tra virgolette, congelare gli immigrati in termini di specificità e appartenenza culturale, rendendo in questo modo difficile la loro integrazione. È più facile invece il consolidarsi di stereotipi etnici e creando quindi all'opposto forme di ghettizzazione e di esclusione sociale. Un terzo elemento di cambiamento deriva dalle pratiche concrete seguite a livello locale nel campo delle politiche per gli immigrati. E infatti il crescente potere attribuito ai governi locali anche nel campo delle politiche per gli immigrati ha influenzato molto, appunto, ha cambiato molto il quadro, diciamo, delle politiche per gli immigrati. Una volta che si scende al piano locale emergono due questioni molto importanti. Da un lato diminuiscono le differenze tra paesi con tradizioni e modelli differenti, dall'altro possono emergere differenze dentro lo stesso paese in termini di approcci e di risposte adottati. Quindi si cerca di trovare un punto di compromesso che deriva proprio dalla necessità di non accentuare processi di segregazione dei gruppi di immigrati, che è il problema tipico degli approcci multiculturali, proprio perché fissano gli individui dentro le appartenenze etniche, e allo stesso tempo di evitare le conseguenze negative dell'approccio assimilazionista, che non dà importanza, che non riconosce le differenze tra i gruppi e quindi non adotta politiche specifiche di supporto mirato pur in presenza di importanti disuguaglianze sociali tra i diversi gruppi. Allora, Per interpretare la dinamicità e i processi di convergenza a livello locale nelle politiche per gli immigrati, si è visto che appunto l'immigrazione è un fenomeno fondamentalmente urbano e quindi è a livello di governo urbano che alcune questioni socialmente e politicamente rilevanti si pongono con maggior forza ed evidenza. Ossia, ad esempio, la creazione di aree segregate fino ad arrivare alle forme di protesta violenta e di scontri tra immigrati di prima, seconda e terza generazione con i residenti e con le forze di polizia. È il caso delle banlieue francesi e dei sobborghi inglesi. Alcuni studi fatti sull'Italia mostrano come vi possono essere profonde differenze negli approcci seguiti all'interno di uno stesso paese e le differenze a livello locale sono in parte spiegabili sulla base di diverse subculture politiche, di modelli organizzativi diversi e caratteristiche assunte dal fenomeno migratorio in un paese in cui il decentramento amministrativo degli ultimi decenni ha rafforzato proprio l'autonomia decisionale locale. Poi c'è il quarto importante elemento di cambiamento che riguarda il ruolo dell'Unione Europea. Fino agli anni 90 le politiche migratorie sono state principalmente di competenza nazionale e quindi il processo di integrazione sta offrendo anche alle istituzioni dell'Unione Europea uno spazio di intervento. Quindi le scelte operate a livello europeo mostrano come si sta andando oltre l'approccio prevalente degli anni 90, quindi l'idea della fortezza Europa, quindi con una chiusura netta rispetto ai possibili flussi migratori esterni all'Unione Europea. Una serie di raccomandazioni, direttive e indirizzi riconosce l'importanza delle migrazioni sia tra Stati membri sia dall'esterno dell'Unione come un fenomeno che può aiutare la crescita economica. E da questo è derivato una serie di norme che spingono appunto verso una maggiore possibilità di circolazione, così come verso una maggiore integrazione degli immigrati nelle società di accoglienza, a partire dalle direttive contro la discriminazione e per l'equità di trattamento, fino alla regolazione dei requisiti per ottenere la residenza di lungo periodo e i diritti connessi a questo. Complessivamente quindi i quattro elementi che abbiamo discusso stanno comportando un cambiamento nell'impostazione e nelle differenze tradizionali tra paesi per quanto riguarda le politiche per l'emigrazione e in particolare per gli immigrati. Quindi cosa emerge a livello generale? Una convergenza verso una tendenza neo-assimilazionista in cui tornano più rilevanti che in passato le richieste per l'apprendimento della lingua, la conoscenza della storia e delle istituzioni dei paesi di accoglienza e in cambio vengono offerte maggiori possibilità di integrazione. Da questo deriva un rafforzamento della legislazione contro le forme di discriminazione, accompagnato quindi dalla richiesta di maggiori conoscenze e l'adesione ai valori delle società locali e quindi da un minor sostegno all'intervento di riconoscimento delle diversità culturali. In molti paesi europei si sta diffondendo una linea di policy che considera utile e spesso necessario preparare l'integrazione. Quindi si tratta di misure per selezionare maggiormente gli immigrati da ammettere nei vari paesi sulla base della loro capacità di inserirsi sotto il profilo socioculturale ed economico. Quindi in complesso possiamo dire che si assiste a una convergenza dei paesi europei verso un modello ibrido che inserisce alcuni correttivi nelle tradizioni di policy. Vediamo la situazione dei principali paesi europei. Allora, la Francia ha sostanzialmente mantenuto il modello assimilazionista, ma nel clima degli ultimi anni ha adottato in alcuni contesti locali e per alcuni temi una prospettiva maggiormente volta all'integrazione civica e al pluralismo etnico. Per esempio il contestato riconoscimento della specificità delle minoranze musulmane. La Germania, i Paesi Bassi e la Gran Bretagna, a partire dal decennio scorso, in forme e modi differenti, hanno iniziato ad adottare un modello assimilazionista all'integrazione civica. La Svezia appare invece il paese in cui il modello multiculturale rimane ancora dominante. Spagna e Italia hanno incontrato difficoltà nello sviluppare modelli che andassero oltre quello implicito di non policy. Soltanto in anni più recenti questi due paesi hanno adottato un modello integrazionista basato su un'accoglienza della diversità e una retorica interculturale che non considera plausibile o desiderabile né l'assimilazione delle minoranze né l'accettazione della diversità culturale. Quindi l'accesso alle prestazioni di welfare permane disuguale, nonostante sulla carta i diritti degli immigrati siano spesso equiparati a quelli dei cittadini. Come permane anche una scarsa attenzione per i bisogni specifici della popolazione migrante.